Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.
Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Genitori in Onda. Un caro saluto da Carlo Evangelista e un saluto e un ringraziamento al dottor Giovanni Lopez, psicologo e psicoterapeuta, che anche oggi ci dedica il suo tempo, come ha fatto nell'ultimo episodio, in cui nell'ambito della presentazione di un libro di cui è coautore di recente pubblicazione, ci ha spiegato ampiamente che cosa si intende con il fenomeno dell'alienazione genitoriale. Ho fatto questa piccola premessa velocemente perché oggi parleremo di alcuni metodi innovativi di trattamento di questo fenomeno che sono stati sperimentati proprio dal dottore in Italia, mutuando delle esperienze provenienti da oltreoceano, dal Canada, in particolare dagli Stati Uniti. Ho fatto il richiamo all'episodio precedente per capire meglio la spiegazione di oggi è necessario avere chiaro il concetto di fenomeno dell'alienazione genitoriale, che potete trovare nell'episodio numero 21. Buonasera, grazie ancora per essere con noi, dottore, prego.
Buonasera e grazie a lei per questo ancora graditissimo invito. Allora, lei ha parlato di metodi innovativi di trattamento dell'alienazione genitoriale e credo che questa specificazione sia importante. Innovativi rispetto a che cosa? Innovativi rispetto ai tradizionali interventi di psicoterapia sistemico-relazionale o di terapia di coppia o rispetto ai noti incontri in spazio neutro. Perché è stato necessario produrre dei protocolli innovativi? Sostanzialmente perché ci si è resi conto che la psicoterapia, di qualunque genere essa sia, in particolare quella sistemico-familiare, che funziona benissimo con le famiglie in crisi che hanno motivazione alla risoluzione della crisi, non funziona o addirittura può risultare iatrogena nei casi di alienazione genitoriale. Questo perché? Perché non c'è una motivazione omogenea di fondo tra i partecipanti alla terapia. Ovvero, il genitore alienato ha sicuramente una motivazione forte, vuole recuperare il rapporto con il figlio che lo rifiuta. Ma il figlio alienante e il genitore favorito non hanno la stessa motivazione. E noi sappiamo che motivazione ed alleanza terapeutica sono presupposti fondamentali per il risultato di una psicoterapia. Inoltre, la psicoterapia è un luogo assolutamente neutro, privo di giudizio, all'interno del quale tutte le istanze hanno pari dignità. Ed è chiaro che questo non può valere in un caso di alienazione genitoriale, dove il presupposto a monte è che il rifiuto del figlio verso il genitore alienato sia del tutto ingiustificato, non abbia fondamento nella realtà. Perché non vanno bene neppure gli spazi neutri? Lo spazio neutro classicamente funziona così. È ideato affinché un genitore disfunzionale, diciamo, nell'esercizio delle proprie funzioni, del proprio ruolo di accudimento, sia guidato e supportato da un'equipe di esperti nel recuperare un buon funzionamento genitoriale con un figlio che è stato vittima di negligenze, maltrattamenti, abusi o comunque di condotte cosiddette pregiudizievoli da parte di quel genitore. Quindi esiste una sorta di setting che è al contrario nel caso dell'alienazione, perché nel caso dell'alienazione nello spazio neutro entra il genitore che invece è vittima sostanzialmente del rifiuto. Non è il portatore di una condotta pregiudizievole. Il genitore che invece di quella condotta pregiudizievole è in qualche modo fautore, perché per carità lo può essere con dolo o con colpa, cioè lo può essere involontariamente o volontariamente, no? Non entra nello spazio neutro classico. Ci entra, no, appunto, il genitore colpito dall'alienazione e il figlio. E non ci sono strumenti specifici di intervento, perché lo spazio neutro è, diciamo, un luogo di incontro accompagnato e vigilato da esperti. Non ha di suo delle tecniche specifiche che aiutino il figlio a rivedere il proprio immotivato rifiuto. Quindi spesso si risolvono in un rifiuto del figlio di partecipare agli incontri in spazio neutro col genitore, oppure a una sorta di boicottaggio da parte del figlio delle attività di spazio neutro. Quindi il dato di partenza è la registrazione del sostanziale fallimento di queste tecniche, diciamo così, classiche, che venivano mutuate dal mondo della psicoterapia e che non erano, non sono, specifiche per il trattamento dell'alienazione. A questo i nordamericani, gli statunitensi e i canadesi in particolare, sono arrivati qualche anno prima di noi. I modelli ai quali ci siamo ispirati a casa di Nilla nella sperimentazione del nostro protocollo, di cui tra un po' parlerò, sono anch'essi recenti. Vuol dire, il Family Bridges, che è uno dei più noti di Richard Warshock, la prima pubblicazione che ne spiega il funzionamento e i primi risultati è del 2010. Il protocollo canadese, il Family Reflections Reunification della RAI, le prime pubblicazioni sono del 2013, quindi stiamo parlando di cose molto molto recenti, che alla Casa di Nilla, che è il centro specialistico della Calabria per minori vittime di abusi e maltrattamenti, abbiamo cercato di mutuare, calandolo però nella realtà italiana. Questi protocolli, non dimentichiamo che sono dei protocolli ai quali le famiglie accedono attraverso il sistema sanitario nordamericano, che è completamente diverso dal nostro, cioè non è gratuito, non è universale, ma è a pagamento, quindi hanno dei costi che arrivano anche a 20.000 dollari, mi scusi, di trattamento, quindi in Italia non sono pensabili. Il luogo all'interno del quale viene svolto il programma di Casa di Nilla, che si chiama Parent-Child Visitation Reunification Program, cioè riattivazione delle visite, dei diritti di visita tra il figlio e il genitore alienato, è lo stesso spazio che viene utilizzato per le attività di spazio neutro classiche. Quello che cambia è la metodologia operativa. La metodologia operativa prevede un primo accesso da parte del genitore favorito, il quale deve dimostrare una genuina volontà a partecipare al programma. Quando dico genuina volontà, in realtà dico una mezza bugia, e mi spiego. Questa volontà può diventare genuina, ma difficilmente spontanea. A questo tipo di programma si arriva dietro, diciamo così, una spinta, un'induzione,
un input
giuridico. Cioè ci deve essere un decreto che in qualche modo ti induce a farlo. E normalmente questo decreto è un decreto che viene prodotto da un tribunale all'esito di una CTU, di una consulenza tecnica d'ufficio, che abbia accertato l'esistenza di una condizione di alienazione genitoriale. E all'esito della quale il giudice, in sostanza, dice al genitore favorito: attenzione, questa condizione rappresenta una grave lesione di un diritto fondamentale del figlio, che è il suo diritto alla bigenitorialità, per come sancito all'articolo 337 ter del codice di procedura civile. Quindi c'è il diritto del bambino a stare con entrambi i genitori e con entrambi le coppie di nonni anche dopo la separazione. questo diritto, mentre il figlio è collocato presso di te, è leso, quindi tu ne sei in qualche misura responsabile. Risolvi questo problema, altrimenti il tribunale sarà costretto a intervenire e risolverlo, diciamo, di forza. Risolverlo di forza che cosa significa? Significa prendere assumere dei provvedimenti sanzionatori verso quel genitore. Provvedimenti sanzionatori sono, per esempio, l'inversione del collocamento, in alcuni casi il cambiamento dei termini dell'affidamento, con affidamento esclusivo al genitore rifiutato, sanzioni pecuniarie che vengono date al genitore favorito e che corrispondono a una sorta di risarcimento al figlio e al genitore rifiutato. Quindi, sulla spinta, diciamo così, di questi rischi sanzionatori, il genitore deve trovare delle vie di soluzione alla condizione di alienazione. E il nostro programma è una offerta. È un'offerta, non può essere un'imposizione, attenzione. Cioè il genitore non deve arrivare lì perché costretto, perché minacciato. Questo farebbe fallire l'alleanza terapeutica. Cioè quel genitore vedrebbe immediatamente l'equipe come una longa manus del giudice, pronta a giudicare, pronta a redigere relazioni punitive e cose di questo tipo. Non funzionerebbe. È una opportunità che viene offerta, alla quale il genitore deve accedere liberamente. Uno dei presupposti fondamentali è che non puoi venire perché costretto dal tribunale. Questo sancirebbe il fallimento di questa operazione. Quindi vieni perché decidi di cogliere questa opportunità, la cogli perché in qualche modo indotto dal rischio di sanzioni, ma non ci può essere, per essere chiari, una prescrizione a fare quel percorso. Se quel genitore trovasse altre vie utili,
ben vengano. L'importante è il risultato.
L'importante è il risultato, esattamente. Questo protocollo quindi lavora innanzitutto sul genitore favorito dal figlio, il quale deve mostrarsi disponibile, sì, disponibile a favorire il ripristino del rapporto tra il figlio e il genitore alienato. Il secondo passaggio è quello di un incontro con la coppia genitoriale, il cui obiettivo deve essere quello di capire se questi due genitori sono disposti a riconoscersi reciprocamente come i migliori genitori che il loro figlio può avere o i loro figli possono avere. Quando anche questo passaggio avviene, il figlio viene informato che i suoi genitori stanno collaborando l'uno con l'altro affinché lui o lei possa riprendere i rapporti con quello rifiutato. Il figlio viene proprio messo davanti a questa immagine dei genitori che dialogano costruttivamente e non litigano e non confliggono. E questo momento è un momento cruciale perché favorisce nel figlio l'inizio della risoluzione del conflitto di lealtà, che è alla base dell'alienazione. Cioè, i miei genitori confliggono, io decido chi tra i due è il buono, quello che ha ragione, quello che è vittima dell'altro, mi schiero e rifiuto l'altro. Questo è possibile finché i due genitori confliggono e non collaborano. Ma nel momento in cui il figlio viene messo davanti a questa nuova immagine dei genitori, questo è l'inizio della riunificazione relazionale con il genitore fino a quel momento alienato. Da lì in poi, con la collaborazione del genitore favorito, vengono avviate delle attività relazionali tra il bambino e il genitore rifiutato. Attività di intensità crescente, all'inizio un semplice raccontarsi come si sta e cosa si fa, e poi il cominciare a fare delle cose insieme, delle cose sempre più importanti, da una merenda ai compiti scolastici, a uscire a fare un acquisto. Quindi lo spazio neutro non è confinato nelle mura perimetrali dello spazio neutro classico, ma esce anche da questo amore. Persegue cioè un iter di generalizzazione, cioè sposta la relazione via via in ambienti più vicini agli ambienti di vita naturali del figlio o del genitore.
Normalizzazione. Normalizzazione dei rapporti, anzi, esatto. Diciamo, incentivare i rapporti che dovrebbero essere naturali fra genitore e figlio in qualsiasi ambiente. Quindi quello è solo l'inizio.
Esattamente.
Ho capito perfettamente.
Ogni qualvolta uno step viene raggiunto, c'è poi un momento di condivisione di tutta la famiglia di questo step, in cui quindi anche il genitore che prima era favorito e si opponeva, diciamo, in qualche modo alla relazione con l'altro.
È coinvolto, si sente coinvolto nel raggiungimento.
Elogia questi risultati, incoraggia il figlio a perseguirne altri. Tutto questo ovviamente è sempre strettamente accompagnato e monitorato, guidato attraverso anche azioni di parent training dall'equipe. Equipe che è composta da uno psicoterapeuta, un assistente sociale ed un educatore, che devono però avere alla base una formazione molto forte di conoscenza del fenomeno alienazione genitoriale e di conoscenza dei protocolli già sperimentati negli Stati Uniti e della loro modalità di applicazione nel contesto italiano. Il protocollo finisce nel momento in cui il figlio torna a soggiornare, pernottare presso il genitore rifiutato e riprende i suoi rapporti anche con i nonni, che spesso sono la seconda linea colpita da rifiuto. Sì. Ok? Abbiamo, dico la verità, negli anni in cui abbiamo sperimentato questo protocollo a Casainilla, che poi è diventata una pubblicazione, ovvero un capitolo del libro Nodi e snodi dell'alienazione genitoriale, edito da Feltrinelli e curato dall'amico e collega Marco Pingitore, devo dire che il tasso di successo dei casi gestiti, tenga conto che si è trattato di un progetto che noi abbiamo sperimentato su base totalmente gratuita e volontaria, quindi senza alcun fondo, senza per mero spirito, diciamo così, di intervento e risoluzione in questa difficilissima problematica, sono stati gestiti 9 casi, 8 di questi, o meglio 7 di questi, hanno comportato il successo dell'intervento in poche settimane. In un caso c'è stato un ritiro da parte della coppia genitore favorito figlio, ed in un altro caso c'è stato l'abbandono da parte del genitore alienato. Quindi non sapremo mai come sarebbero finiti percorsi. Il primo abbandono, cioè quello del figlio del genitore alienato, è stato legato, ahimè, a delle difficoltà strutturali. Il centro si trova a Catanzaro, era ed è l'unico della Calabria che offriva questo servizio specialistico. Tenga conto che il centro funziona su delega del servizio sociale incaricato dal tribunale, quindi è il servizio che dice alle famiglie: guardate, esiste questo centro al quale potete accedere.
C'è questa possibilità.
Però accedere per alcune famiglie che abitano magari nella periferia dell'impero, cioè voglio dire agli estremi, ai due estremi opposti della Calabria, può diventare difficile, perché purtroppo il nostro è un territorio che non è facile dal punto di vista diciamo della mobilità. Quindi ci sono questioni di orari, ci sono questioni di lavoro. Quindi in quel caso lì la motivazione al ritiro fu dettata da queste circostanze. Mentre nel caso del genitore che è alienato, che si è ritirato, con nostra grande sorpresa, un giorno questo genitore si presentò con il proprio legale e il proprio consulente tecnico, uno psicologo, insieme ai quali ci disse: guardate, io abbandono perché ho capito dopo il primo incontro che questa attività è molto stressante per mio figlio e io non voglio essere un motivo di stress per lui. Ovviamente Il ritiro è facoltativo, così come la partecipazione, e certo, abbiamo accolto questa...
Avete preso atto di questa decisione.
Mentre le altre sette storie, diverse delle quali sono raccontate proprio in Storie Aliene, nel libro che abbiamo presentato nella puntata scorsa, sono state per fortuna storie di successo. Quindi con un tasso molto soddisfacente, insomma molto elevato, e in tempi molto molto brevi.
Questo infatti... Su quello io intendevo soffermarmi un attimo, appena l'ha detto, poi quando parlava appunto di questi casi, cioè il fattore tempo, perché leggo da più parti che il fattore tempo è fondamentale, perché c'è un comportamento che può mettere in atto il genitore che subisce l'alienazione e che dovrebbe essere evitato, e anzi, se avesse la disponibilità, dottore, magari un episodio dedicato proprio a quello sarebbe fondamentale, perché, come si dice, prevenire è meglio che curare. In questo caso curare non è il termine giusto, perché non è assolutamente una malattia, non è assolutamente una sindrome, non mi stanco mai di ribadirlo, è solo un fenomeno. Però appunto, una volta che questo fenomeno si è manifestato, il fattore tempo è veramente fondamentale, e quindi secondo me il fatto confortante non è solo l'altissima percentuale, perché 7 su 9 è un'altissima percentuale, ma anche il poco tempo in cui si è raggiunto il target di 7 su 9. E l'alienazione, in questi sette casi in cui si è registrato un successo di questo protocollo, da quanto andava avanti questo fenomeno dell'alienazione genitoriale?
Nei primi casi erano anni. Erano... Uno dei casi che mi colpì fu quello di un ragazzino 14enne che non vedeva il padre dall'età in cui ne aveva 6. E in cui ne aveva 8, mi scusi, quindi da 6 anni. Quello è stato il caso che ha richiesto più tempo. Ma stiamo parlando di pochi mesi, in quel caso furono 3 mesi. Negli altri casi in cui, diciamo, l'alienazione aveva un'estensione di durata inferiore all'anno o intorno all'anno, nel caso, diciamo, di maggior successo sono state 3 settimane, con frequenza di incontri 2 volte a settimana e compiti interfase, cioè compiti che la famiglia doveva svolgere tra un incontro e l'altro, sì, al di fuori dello spazio neutro. Sì. Nel caso di maggior durata, non vorrei adesso ricordare male, 5 settimane circa, 5-6 settimane. Ma questo è perfettamente in linea con quello che ci dicevano le ricerche americane. Addirittura nel Family Camp, che è proprio una sorta di campeggio al quale partecipa la famiglia insieme all'equipe di esperti, si parla di pochi giorni, però lì c'è un'intensità
maggiore,
diversa da quella che noi possiamo offrire. Noi offriamo, come dire, delle sessioni di lavoro di 3 ore, 2 volte a settimana. Lì era un H24 per alcuni giorni. Se andiamo a fare la somma delle ore di lavoro, probabilmente, ecco, il tempo è del tutto comparabile. Ma ripeto, la chiave di volta è la risoluzione del conflitto di lealtà. Quando il figlio può osservare che se si avvicina al genitore rifiutato non tradisce più il patto di alleanza implicita o esplicita col genitore favorito, questo è il viatico di successo di risoluzione dell'alienazione.
Una domanda: le è mai capitato il caso in cui il genitore alienante continua a sostenere che lui è completamente favorevole affinché il figlio viva del tempo con l'altro genitore, e si limita semplicemente a dire: ma per me non c'è nessun problema, non c'è nessun ostacolo, basta che si mettano d'accordo, io sono sempre favorevole?
No, questo è un giochino al quale non prestiamo il fianco, nel senso che quello che lei a cui lei sta facendo riferimento in letteratura è definito il fenomeno del pensatore indipendente, cioè il genitore favorito, una volta che ha acquisito la garanzia che il figlio gli è fedele, dice: ma io non ho nulla in contrario a che il figlio veda o trascorra il tempo con l'altro genitore, con i nonni, ma è lui che non vuole. Io glielo dico, ma lui non vuole. Ok? Quindi questo è un fenomeno noto, non si può, come dire, cascare in questa impasse. Il genitore favorito deve sapere che è responsabile, ha una quota di responsabilità importante, ecco, diciamola più correttamente, ha una quota di responsabilità importante, diciamo anche maggioritaria, nel sostenere e perseverare la condotta alienante del figlio. Quindi l'atteggiamento ponzio-pilatesco, per cui me ne lavo le mani, cioè lui può fare quello che vuole, decida il popolo se Cristo o Barabba, no, quello non può essere accettato. Tu ti devi assumere la responsabilità di innescare e favorire questo cambiamento. E ripeto, il passaggio cruciale è riconoscere che l'altro genitore, cioè il genitore alienato, è il miglior genitore che il figlio possa avere.
Questo è un passaggio fondamentale, perché in molte vicende questa convinzione proprio non c'è. Anzi, un'altra fattispecie concreta che si realizza è quella in cui il genitore che effettua l'alienazione, quindi il genitore che aliena, in modo implicito o esplicito fa passare il messaggio secondo il quale stare con l'altro genitore può esporlo magari a dei pericoli potenziali, perché c'è anche questa componente. E il caricare, mi immagino che caricare il figlio, cioè si carica il figlio di questo ulteriore peso, di questa ulteriore responsabilità che è sproporzionata rispetto alle sue capacità, cioè quella di doversi mettere d'accordo col genitore rifiutato per poter passare del tempo insieme. Questo penso che sia una responsabilità che va a sommarsi a quella derivante dal conflitto di lealtà. Quindi questo penso crea un grande disagio, un grande conflitto interiore all'interno del figlio che vuole bene evidentemente a entrambi i genitori.
Esatto, infatti è un conflitto, cioè è un conflitto tra due parti alle quali il figlio vorrebbe poter essere leale con il proprio affetto, una delle quali deve essere però repressa, cioè la parte genitore alienato. Ed è fondamentale che la responsabilità non venga caricata sul figlio, cioè la risoluzione del conflitto di lealtà è una responsabilità dei genitori. Una delle condizioni necessarie di accesso al programma è che non ci siano altri procedimenti pendenti di natura penale, ovviamente. Cioè, mi spiego meglio, noi sappiamo che nell'alienazione, purtroppo, è frequente il rischio di denunce di falsi maltrattamenti.
Le false accuse.
E è chiaro che non si può, come dire, giocare due partite contrapposte su due tavoli da gioco diversi. Non posso partecipare al programma, ma al contempo accusarti di essere un genitore maltrattante. Perché laddove tu fossi un genitore maltrattante non staremmo più parlando di alienazione genitoriale, staremmo parlando di un altro fenomeno che la letteratura chiama parental estrangement, cioè il rifiuto motivato del figlio verso il genitore. Rifiuto perché quel genitore è violento, perché quel genitore è maltrattante, perché quel genitore è trascurante. Ma di questo, noi abbiamo la prova che non si tratta di questo, perché ci sarà stata, a monte del tutto, una CTU che ha accertato una condizione di alienazione.
O anche una CTU che non accetta una condizione di alienazione, ma all'esito della CTU si accerta l'identica capacità genitoriale in capo ad entrambi i genitori. Tuttavia, le situazioni di lontananza dei figli rispetto al genitore che subisce l'alienazione continuano e si applicano, come da prassi, perché si legge, non occorre essere, diciamo, addetti al settore, basta informarsi un attimino, i percorsi psicologici classici che, rispetto ai quali lei ci ha spiegato all'inizio che non sono molto efficaci, anzi, certe volte raggiungono l'effetto opposto. Io concluderei, dottore, questo interessantissimo episodio evidenziando le fonti che possono essere consultate anche da parte degli addetti ai lavori, cioè fare una sorta di piccola divulgazione, diciamo, di questi studi, dove gli addetti ai lavori possono leggere di queste nuove metodologie.
Credo che due libri davvero importanti siano: uno, quello che ho già citato, Nodi e snodi dell'alienazione parentale, curato da Marco Pingitore, edito da Franco Angeli. L'altro sia proprio Alienazione parentale, innovazioni cliniche e giuridiche, sempre edito da Franco Angeli, autori Camerini, Pingitore, Lopez. Rappresentano, diciamo, due rassegne abbastanza esaustive, sia di descrizione del fenomeno, sia di descrizione degli interventi trattamentali di comprovata efficacia. Dottore Evangelista, mi consenta di correggerla su una cosa. Sono solo professore. Altrimenti domani rischio.
Ho detto professore, scusa.
Credo di sì, non vorrei.
No, mi sembra di no. Comunque.
Ok.
Allora, io la ringrazio tantissimo. La ringrazio tantissimo per questo tempo che ci dedica e anche soprattutto nel tempo delle informazioni che ci dà, e speriamo che quello che è successo in Calabria possa il prima possibile essere esteso come metodologia al resto del nostro paese.
Le dirò a proposito di questo che l'ULS 2 del Veneto ha proprio inteso creare un percorso formativo per gli operatori, psicologi, assistenti sociali, educatori del proprio settore tutela sul lavoro in spazio neutro e anche sul lavoro proprio nei casi di alienazione. Quindi speriamo che, insomma, queste esperienze possano pian piano portare questo modello, altri modelli di comprovata efficacia ad una diffusione sempre più capillare anche nel nostro territorio.
Nel bene e nell'esclusivo interesse dei figli, o usando una locuzione giurisprudenziale, nell'interesse supremo del minore. Grazie ancora, dottore. Buona serata.
Grazie a voi. Buona serata.
Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista. Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.